E allora di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, ve l'abbiamo annunciato nel breve sommario della puntata di oggi, siamo in collegamento con delle compagne per parlarvi di quanto accaduto due giorni fa, già di mattina è circolata la notizia dello sgombero del rifugio autogestito a Clavier, stiamo parlando della frontiera. Stiamo parlando di chi si muove in solidarietà alle persone che provano a attraversare la frontiera, ma lo fa in maniera auto-organizzata, con momenti di confronto e di lotta. E dunque, benvenuta, ti chiederei un po' di raccontarci l'ennesima esperienza autogestita che avete messo in piedi in frontiera e un po' quello che è successo riguardo lo sgombero.
Ciao, allora sì, il rifugio autogestito di Clavier, cioè la ex casa cantoniera occupata, è stato aperto sabato scorso ed è stato da subito un'esperienza molto ricca di autogestione. Era un rifugio in cui nessuna persona era un ospite, ma chiunque poteva attraversarlo, viverlo, costruirlo, e quindi persone di passaggio che erano dirette verso la Francia, compagni e compagne da tutta Europa che lo hanno costruito dal primo giorno, ed è servito fino al giorno dello sgombero come esempio di solidarietà diretta. Quindi all'interno le persone potevano passare una notte, passare, riposare, tutte le cose base che sono necessarie soprattutto in montagna, soprattutto a Clavier dove sta arrivando l'inverno, per poi dirigersi verso i sentieri di frontiera, dove succede che la PAF, la polizia di frontiera francese, i militari e la gendarmerie poi cercano, fanno una caccia all'uomo, cercano le persone senza documento, con intimidazioni, violenza, e poi le respingono molto spesso. Quindi era un presidio che appunto ha funzionato da subito in una maniera molto bella per tutte le persone dirette verso la Francia, e oltre a per chi voleva organizzarsi lì, lottare lì contro la frontiera. E lo sgombero è arrivato però nell'immediato, è arrivato il mercoledì mattina, il 5 di ottobre. Per noi è il terzo sgombero nel giro di 7 mesi, perché lo ricordiamo, esisteva a Ulx la casa cantoniera occupata, che era appunto un esempio di rifugio autogestito, che è stata sgomberata a marzo. Poi durante tutta l'estate è stata un'estate di lotta molto calda, siamo arrivati all'occupazione della ex dogana di Clavier, che è durata 5 giorni, e per l'ennesima volta dopo un'occupazione uno sgombero, proprio nei primi giorni, quindi mercoledì, che è avvenuto la mattina in una maniera abbastanza coatta da parte della Digos, che alle 6:30 era già appostata dietro la porta, ha aspettato che si sbarricasse, quindi che venisse aperta una parte del rifugio, per poi sfondare. Le camionette sono arrivate una mezz'ora dopo e all'interno c'erano 19 compagni e compagni che sono state accusate di occupazione. Nel momento dello sgombero le persone di passaggio non c'erano, non perché non avessero vissuto il rifugio, ma perché la notte prima erano tutte partite per i sentieri, perché molto spesso succede che l'attraversamento della frontiera avviene di notte, al buio, con una possibilità in più di essere invisibili. Quindi questo è successo mercoledì, è già arrivato l'inverno in Alta Val di Susa e al momento, quindi distrutta questa esperienza, non esiste a Clavier neanche un'infrastruttura oppure un esempio di solidarietà. Le persone sono per strada, questo succede anche a Ulx, che è l'ultimo punto di arrivo con il treno dell'Alta Val di Susa.
Ascolta, tanto grazie che ci hai raccontato quello che è accaduto, lo facciamo con un po' di ritardo, però insomma cerchiamo sempre di dare spazio un po' a quello che succede in frontiera, e un po' ce lo ricordavi te, la pericolosità dell'inverno e della montagna, tutto questo reso ancora più pericoloso dalla presenza della polizia di frontiera, e quindi contiamo già i nostri morti su quella frontiera, morti e feriti tra l'altro, e ti chiederei un pochetto di raccontarci chi sono gli attori in questa frontiera, sia dal versante appunto quello militare, di cui già ci hai accennato, sia dal punto di vista dell'organizzazione della frontiera stessa e delle organizzazioni che operano lì, ecco.
Sì, infatti c'erano anche altre organizzazioni umanitarie che hanno per l'ennesima volta frontiera partecipato allo sgombero. Quella che è la differenza fondamentale tra un rifugio autogestito e un ente istituzionalizzato che alla fine fa quello che lo Stato vuole è proprio quello che si diceva prima, la solidarietà diretta, e quindi si rompono tutti quelle relazioni che si ha un po' anche da un'esperienza coloniale dell'operatore che ti deve far da mangiare come se tu non ci avessi domani per poter cucinarti da mangiare, o che ti deve pulire o ti deve lavare le lenzuola. Quello che era il rifugio era un viviamo assieme, e non tanto io ti do un posto in cui stare perché tu sei un poverino immigrato, parola tra l'altro che non ci piace assolutamente. Infatti a UNF c'è un istituto dei Salesiani che è stato praticamente aperto dalla Fondazione Talita Kum, che con dei fondi privati gestisce il luogo. In questo rifugio mantiene circa una quarantina, cinquantina di posti ed è a Ulx, l'ultimo paese prima di dove arrivi col treno per poi prendere un pullman e andare a Clavier, dove c'è il valico del appunto Monginevro. È un luogo che apre comunque soltanto in orari notturni per far dormire le persone, perché il loro punto è non facciamo dormire fuori le persone e non evitiamo che esista una frontiera in modo che le persone non hanno bisogno di dormire per strada. Allo sgombero c'era comunque la Croce Rossa. Quello che è successo anche negli altri sgomberi è che quando ci sono state delle persone di passaggio, le persone considerate fragili, che alla fine sono donne, bambini, famiglie, sono state portate in altre strutture, i Salesiani, come nel rifugio di cui parlavo prima, e un'altra struttura, penso della Croce Rossa questa volta. Dopodiché i Vigili del Fuoco, che hanno sempre aiutato Di Gossina ad aprire allo sgombero di Ulx, perché c'è stato nel dicembre 2018 lo sgombero della casa cantoniera di Ulx, durata 2 anni e mezzo quasi. Dopodiché è stata occupata la dogana e poi la casa cantoniera di Clavier. Queste tre occupazioni, questi tre sgomberi sono da marzo 2021 ad ora, quindi 7 mesi. In tutte e tre c'erano i Vigili del Fuoco che hanno aiutato, non all'ultima occupazione ma le altre due sì, ad accedere la Digos dai tetti, in modo, infatti la casa cantoniera di Ulx e la dogana c'era proprio tutto un allestimento di Croce Rossa e Vigili del Fuoco. Sì, il problema è che questa questione viene un po' presa come non lasciamo le persone in mano agli sbirri, alle guardie, però quello che fai alla fine è un po' il lavoro delle guardie, ecco.
È molto chiaro, insomma, tra l'altro troviamo traccia purtroppo di questi ruoli, di queste organizzazioni lungo tutto il percorso della migrazione, non solo in frontiera. E questo insomma fonte anche delle lotte auto-organizzate e della critica radicale al sistema delle frontiere, il fatto che le persone vengano proprio private della propria autonomia, vengano infantilizzate, tra l'altro con esiti che purtroppo conoscono sulla propria pelle le persone immigrate in questo paese, che dopo sistemi vari di campi, accoglienze, tendopoli, richieste d'asilo e via dicendo, quasi l'80% delle domande di regolarizzazione vengono respinte, costringendo le persone a continuare a tentare di attraversare le frontiere da invisibili o addirittura a rischiare l'espulsione. Quindi di fatto ci racconti un pezzo di un meccanismo che riguarda anni e anni di vita delle persone immigrate in questo paese. Ecco, un po' ti chiederei, non so se vuoi aggiornarci ancora un po' sulla frontiera, ti chiederei un po' il passaggio, se è evidente comunque, nonostante non ci sia rifugio in questi due giorni e ci sia comunque sempre di più la necessità di un punto di appoggio, anche di come dire, con gente di cuore che si mette in mezzo, però appunto se permane la necessità di attraversare la frontiera, se è evidente, e un po' se avete altre iniziative in mente, ecco.
Sì, allora l'aggiornamento di questi ultimi giorni, ma come l'aggiornamento dei giorni successivi agli sgomberi, è che chiaramente le persone sono per strada a Clavière, a Ulx, il dormitorio dei salesiani della Salita Cum, l'abbiamo citato prima, è aperto di notte, quindi di giorno in realtà è solo il cortile aperto per queste persone che loro definiscono fragili. Poi noi questa definizione la critichiamo moltissimo, sappiamo che appunto per loro significa donne e bambini, e comunque il servizio da loro offerto non è sicuramente sufficiente. Quindi si tratta di rimanere per strada durante il giorno a Ulx per le persone di passaggio, oppure arrivare a Clavière e attendere il momento buono per partire. Un fattore importante è che da ricordare che in questo periodo, ovvero dall'inizio di ottobre fino a metà dicembre, c'è un ulteriore ostacolo che sembra essere stato aggiunto dalla compagnia Resalp, che è la compagnia degli autobus che sono diretti da Ulx a Briançon e che attraversano la frontiera. Questi sono gli autobus che vengono presi da tutte le persone di passaggio nella tratta Ulx-Clavière. Ecco, questi autobus che avevano un servizio che copriva tutta la giornata non funzionano più nelle stazioni di Clavière e di Cesana, il che significa che le persone hanno molte possibilità in meno per raggiungere Clavière. Sono solo due nella mattina con un altro servizio di autobus, e quindi arrivando la mattina a Clavière tutto il giorno bisogna rimanere per strada e aspettare di attraversare. Questi sono un po', diciamo, gli aggiornamenti di adesso. Quindi chiaramente noi rispondiamo con tanta rabbia sicuramente, ma una chiamata ad azioni spontanee. Un'azione spontanea può essere passare per i territori della frontiera per chi ne ha la possibilità, parlare con le persone, vedere cosa succede intorno, rendersi conto del fatto che è molto più semplice del previsto, basta parlare con le persone e cercare di appunto di attivare così la solidarietà, oppure ospitare. Queste sono cose che chiunque può fare, oppure semplicemente informarsi sulla frontiera ed essere presenti. Noi sicuramente non ce ne andremo. Adesso stiamo per lanciare un'assemblea pubblica che sarà in un territorio vicino alla frontiera, probabilmente a Torino, per parlare insieme a chi è su questo territorio, preparare delle risposte e riorganizzarci. Quindi diciamo questo è un po' lo spirito con cui ci ritroviamo dopo questo sgombero.
Bene, bene, insomma, che ci tengano tanto a questa maledetta frontiera, ce lo racconta un po' l'atteggiamento della polizia di frontiera, lo sgombero che avete ricevuto e la vicenda anche legata ad Emilio. È già di una settimana fa la notizia che sia stata convalidata l'estradizione di Emilio in Francia. Emilio è un compagno e in quanto tale ha sempre partecipato alla solidarietà e alle lotte contro le frontiere. L'abbiamo sentito dalla sua voce diretta non appena uscito dal carcere delle Vallette. Cosa lo porta a lottare contro l'ingiustizia di questo mondo? Ti chiederei un po' di parlarci di quello che si sta muovendo in valle rispetto alla solidarietà e il tentativo di osteggiare in ogni modo l'estradizione nei confronti di Emilio.
Sì, come hai detto, Emilio è un compagno no border anche,
ed è stato appunto accusato durante una manifestazione dopo lo sgombero della prima casa cantoniera di Ulx, dove c'è stato un campeggio di 3 giorni con una manifestazione in cui i francesi si sono schierati, i celerini francesi, sulle montagne a difesa dei campi da golf che sono di proprietà della Lavazza, che chi vive nella regione Torino sa bene, torinese, non è nuovo allo scempio e allo schifo che fa per rientrare nei suoi interessi. E sì, dura sono state, comunque sono state una manifestazione in cui i francesi hanno subito gasato, picchiato, lanciato bombe stordenti, eccetera. E 2 settimane fa è arrivata questa notizia, Emilio, appunto, è stato, l'estradizione è stata concessa in primo grado e proprio ieri è stato fatto il ricorso e stiamo in attesa della risposta. In ogni caso qui a casa di
è andata via la voce, adesso proviamo un attimo a... Ti risentiamo.
Dicevo, davanti a casa d'Emilio è nato questo presidio appunto permanente, dove diversi compagni e compagne rimangono e speriamo che, ecco, che non se lo portino via, altrimenti questo crea un precedente molto 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 importante per quella che è la repressione in frontiera. Ed è quello un po' che stanno cercando di fare con la procura di Gap e la procura di Torino, appunto criminalizzare qualsiasi tipo di solidarietà. Noi siamo qui tutte e tutte, se appunto da Emilio, per cui per chiunque volesse raggiungerci siamo sulla statale 24 di Bussolino.
Benissimo, noi vi ringraziamo tantissimo, insomma. Che bisogna fare per fare in modo che c'è qualcuno che non paghi un prezzo così alto come l'estradizione, l'incarcerazione? Bisogna fare in modo di mettersi in mezzo il più possibile, in più gente possibile, quindi sicuramente iniziative come questa, un presidio permanente in solidarietà a Emilio, ma soprattutto in difesa della lotta, in difesa di quello che portiamo nei nostri cuori, è già un segnale molto forte. Quindi ti ringraziamo per l'invito e noi ci aggiorniamo quando volete, ecco, questi microfoni sono i vostri.
Grazie di tutto, grazie,
presto. Ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao a tutte, ciao. E allora questo è quanto dall'Alta Val di Susa, e noi ci ascoltiamo solo un po' di musica e poi proseguiamo la trasmissione di oggi.